Putin riconosce ufficialmente le repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk e invia delle truppe per una missione di pace, o cosiddetta missione di pace, nel Donbass. Ma cosa sta succedendo in Ucraina? Che cosa ha veramente in mente Putin e quali scenari abbiamo di fronte? E da dove origina questo conflitto? Ne parliamo fra poco, cercando di districarci fra fatti reali o realistici e narrazioni opposte delle vicende. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 22 febbraio 2022 e questa Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Allora, diciamoci la verità, più si va avanti e meno ci si capisce qualcosa sulla situazione effettiva in Ucraina. C'è quella celebre citazione del senatore americano Hiram Johnson che una volta scrisse: "Quando scoppia una guerra, la prima vittima è la verità". Ecco, qui la guerra non è ancora scoppiata effettivamente, ma la verità ce la siamo giocata e persa per strada da un pezzo. Comunque, proviamo a raccapezzarci qualcosa, perché ieri nel tardo pomeriggio Putin ha riconosciuto le due repubbliche indipendenti del Donbass. Che vuol dire questa roba, direte voi? E perché questa cosa è stata letta come un segnale di guerra e condannata aspramente da tutti? Facciamo il solito passetto indietro e vediamo che cos'è il Donbass e perché è un territorio conteso. Il Donbass è una regione geografica che amministrativamente appartiene all'Ucraina, ma che è in parte governata da dei leader filorussi e all'interno della quale la maggior parte o buona parte della popolazione si ritiene, si sente russa più che ucraina. Nel Donbass, in realtà, la guerra si combatte già da anni, dal 2014 per l'esattezza, quando la Russia invase la penisola della Crimea nel sud dell'Ucraina e finì con l'annetterla, anche se questa annessione non è mai stata poi formalmente riconosciuta a livello internazionale. Ecco, in quell'occasione le due regioni di Donetsk e Luhansk, che rappresentano circa un terzo del territorio del Donbass, sono uscite. Si sono autoproclamate fuori dal controllo dello Stato ucraino e si sono appunto dichiarate repubbliche autonome, fortemente vicine alla Russia. Ora, a settembre del 2014, dopo 5 mesi di conflitto, Ucraina, Russia e i separatisti filorussi concordarono un cessate il fuoco nei famosi accordi di Minsk, che prevedeva, fra le altre cose, lo scambio dei prigionieri, le consegne di aiuti umanitari, il ritiro di armi pesanti e soprattutto la decentralizzazione del potere da parte dell'Ucraina con una maggiore autonomia per le regioni del Donbass. Ora, questi accordi erano già fragili all'inizio e non hanno mai resistito veramente, non hanno mai retto del tutto per via delle violazioni da entrambe le parti, quindi sia da parte delle regioni autonome, della Russia e dell'Ucraina. La Russia, sebbene non abbia mai riconosciuto quei due stati fino a ieri, li ha appoggiati in tutti i modi possibili, ha incentivato al loro interno la diffusione dell'utilizzo della moneta russa, il rublo, ha concesso a tutti gli abitanti che lo volessero il passaporto russo e ha permesso loro di votare nelle elezioni russe. Quindi, insomma, erano territori che formalmente stavano ancora sotto l'Ucraina, ma nella realtà erano molto più vicini a Mosca che a Kiev. E il fronte interno fra appunto quelle due repubbliche autoproclamatesi autonome e l'Ucraina è rimasto un fronte caldo in realtà per tutti questi anni. Ci sono intere cittadine lungo il confine che sono rimaste disabitate, sono state costruite delle vere e proprie trincee appunto lungo questo confine, confine appunto formalmente interno all'Ucraina. E si calcola che siano morti circa 13.000 soldati nel conflitto, che non si è mai esaurito, anche se se ne è parlato poco in questi anni, ha avuto alti e bassi, ma è rimasto sempre, diciamo, come una nota di fondo. Negli ultimi giorni, complice l'aumento della tensione generale, il conflitto nel Donbass, le russe di Donetsk e Luhansk, hanno chiesto a Putin che le riconoscesse, riconoscesse formalmente, così come è successo con la Crimea. E una settimana prima la Duma, il Parlamento russo, aveva votato proprio per il riconoscimento delle due repubbliche. E alla fine, appunto, a mettere la parola fine a questa saga, fine si fa per dire, ieri sera Putin ha firmato quindi ufficialmente una sorta di accordo con i due leader in cui riconosce ufficialmente l'esistenza delle due repubbliche separatiste, Dopodiché ha anche inviato delle truppe russe nel Donbass per, a suo dire, assicurare la pace, quindi una missione di peacekeeping, che ovviamente insomma, potremmo, ci sono molti punti interrogativi sul peacekeeping, sul fatto che quelle truppe servono a mantenere la pace. Il che dà un'ultima spallata agli accordi di Minsk e cambia nuovamente gli equilibri nella regione. In tutto ciò c'è fra l'altro un piccolo giallo, il piccolo giallo dell'orologio di Putin, che al momento di firmare gli accordi segnava le 12 e qualcosa, il che ha fatto ritenere appunto alcuni analisti che gli accordi fossero stati già firmati prima ancora del colloquio, ad esempio con Scholz e Macron nel primo pomeriggio, che fosse già stato tutto deciso e che il video fosse una finta diretta, quello che è stato trasmesso nella tarda serata di ora italiana, e che quindi tutto ciò fosse forse stato organizzato prima, magari per permettere ai leader filorussi di rientrare in paese prima dell'annuncio che avrebbe plausibilmente scatenato appunto proteste, forse guerriglie e chissà cos'altro. Subito dopo l'annuncio di Putin, comunque, sono piovute minacce da parte di tutta l'area NATO e delle Nazioni Unite. Minacce di imporre sanzioni immediate e rigide alla Russia per questa azione unilaterale intrapresa, appunto, senza prima concordarla con nessun altro. Sanzioni che però, anche qui, sono un po' un'arma a doppio taglio, se non per gli Stati Uniti, che sono toccati relativamente poco dall'economia russa, sicuramente per vari paesi dell'Europa, in particolare per la Germania e l'Italia, che sono ancora oggi molto dipendenti dal gas russo. E già sappiamo qual è la situazione energetica in Europa in questo momento. Ecco, questo fatto, anche solo dal punto di vista energetico, potrebbe tradursi in un aggravarsi della crisi nel nostro paese e in Germania. Comunque, adesso la situazione è molto in bilico, c'è un grande dispiegamento di forze militari sui due fronti, sui due lati del fronte, quindi sia lato ucraino che lato russo e bielorusso, con la Bielorussia che è alleata della Russia. La Russia ha fatto qualche giorno fa una serie di test missilistici nucleari, mentre il leader ucraino Zelensky ha parlato della necessità di munirsi di bombe atomiche a meno di non ricevere la protezione europea contro la Russia. E insomma, quindi la tensione è ovviamente altissima e quest'ultima mossa di Putin non fa altro che alzarla ulteriormente. Ok, questi sono all'incirca i fatti, all'incirca perché appunto, come avete visto, non abbiamo sicurezza neanche di queste cose. Insomma, ci sono molti punti interrogativi, ci sono molte zone d'ombra e cose che non sappiamo. Poi, sopra i fatti, però, spiccano due grandi narrazioni, che sono soprattutto quella statunitense e quella russa. Ed entrambe stanno raccontando in modi diversi di come l'avversario li stia trascinando verso la guerra. E, con l'Europa, che per quanto sia ovviamente schierata con gli Stati Uniti, si trova più nel mezzo, sia geograficamente che anche strategicamente, e prova a mediare, ma fin qui veramente con scarso successo. Comunque, la narrazione occidentale, quella americana per riconoscerla, insomma, diamogli questo nome, afferma che Putin ha dispiegato buona parte delle sue forze militari sul confine con l'Ucraina, dicendo che sono esercitazioni, dicendo che vuole mantenere la pace, ma con l'obiettivo di scagliare un attacco militare all'Ucraina. La versione russa dice invece che i paesi NATO stanno armando sempre più l'Ucraina, che sono i soldati ucraini a essere disposti pericolosamente lungo i confini e che le operazioni russe sono per lo più difensive, che Putin avrebbe volentieri fatto a meno, insomma, avrebbe, diciamo, ritirato volentieri le truppe, ma non può per via dell'aggressività della NATO, che vuole pian piano portare l'Ucraina sotto la sua area protettiva. Ucraina che peraltro tiene sotto scacco le province del Donbass, che invece vorrebbero diventare russe e di fatto non possono. E la Russia dice, appunto, afferma che dovremmo far prevalere l'autodeterminazione dei popoli. È curioso, fra l'altro, notare come Putin, in maniera abbastanza strategica, usi un lessico caro all'Occidente, quindi autodeterminazione dei popoli, missioni di peacekeeping, sono, non lo so, tutte frasi e termini che abbiamo sentito dire più spesso dall'Occidente quando ha portato avanti, ad esempio, anche missioni di guerra o fatto rivendicazioni politiche ed economiche verso altri stati. sembra quasi una rivendicazione di un metodo, no? Se potete farlo voi, allora posso farlo anch'io, posso dirle anch'io queste cose. Comunque, facciamo un altro po' di geopolitica spiccia per fare un po' di ipotesi e vedere che cosa potrebbe voler fare Putin. Prendo spunto da vari articoli su ISPI, su Limes, non mi ricordo, insomma, mi lascio un po' comunque in descrizione. Premesso che nessuno è nella testa di Putin, e ovviamente insomma non possiamo sapere cosa succederà, però possiamo fare qualche ipotesi, perché dopo aver riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche separatiste, adesso sono in diversi che iniziano a pensare che Putin possa voler conquistare, annettere alla Russia tutto il Donbass, come ha fatto con la Crimea. Sembra plausibile a questo punto, anche se forse sembra più una prova di forza, un voler dimostrare di poterlo fare, perché a differenza della Crimea, il Donbass non è una zona particolarmente strategica né particolarmente ricca di risorse, quindi sembrerebbe più una questione di principio. Arriverà a tentare di marciare su Kiev e a assoggettare l'Ucraina? Ecco, questa ipotesi, per quanto possibile, sembra ancora al momento più improbabile, più difficile, anche perché militarmente, secondo gli analisti di ISPI, sarebbe un po' un bagno di sangue per la Russia, e quindi non ne varrebbe la pena, sarebbe una sorta di Vietnam per la Russia. Questo appunto lo riporto da alcune fonti, da alcune analisi. Forse vuole solo far la voce grossa per ridiscutere gli equilibri geopolitici post-Unione Sovietica. Anche questa è una possibilità, perché dopo il crollo dell'Unione Sovietica, la NATO, le cui politiche comunque sono di fatto sempre state decise, soprattutto dagli Stati Uniti, ha adottato una politica molto aggressiva sul confine con la Russia, andando ad armare molte delle ex repubbliche sovietiche che in teoria dovevano essere gli stati neutrali, cuscinetto. E quindi la Russia si è fatta andare bene per anni questa politica, un po' di controvoglia, un po' messa alle strette, senza poter fare molto per via di un'economia piuttosto fragile, un'inferiorità militare e la mancanza di alleati seri. Ora però queste tre caratteristiche sembrano essere un po' venute meno, appunto almeno in parte, e la Russia è un'economia che si è un po' riassestata negli ultimi anni, ha un esercito forte e ha un alleato quasi dichiarato nella Cina, alleanza che è stata suggellata durante le Olimpiadi invernali per l'ennesima volta di Pechino, no? Quelle terminate ieri. Cina che per ora si è mossa con molta prudenza sullo scacchiere internazionale, ma che di certo non può essere trascurata, insomma, che ha un peso non indifferente, anche solo a livello economico. E quindi la Russia sembra più pronta rispetto al passato a fare la voce grossa, a giocare, a fare la guerra e probabilmente a pretendere che ci siano davvero delle zone cuscinetto rispetto al blocco dei paesi NATO in cui la NATO non mette il becco. E questa potrebbe essere una richiesta forse plausibile da parte della Russia, cioè un obiettivo plausibile di queste mosse ultime di Putin, non lo so. Dall'altro lato la sensazione è che invece gli Stati Uniti continuino a gridare e abbiano sin dall'inizio gridato al conflitto anche più del necessario, non cercando di calmare le acque, ma cercando anzi di far aumentare un po' l'isteria, probabilmente per serrare le fila degli alleati e spingere i paesi a schierarsi, perché forse è anche un modo per scongiurare ulteriormente alleanze economiche che gli Stati Uniti hanno sempre visto male, ad esempio fra Europa e Russia, quelle lungo i binari dell'energia di cui parlavamo prima, del gas, così come quelle fra Europa e Cina, no? La famosa nuova via della seta, che era un progetto poi naufragato anche per volontà degli Stati Uniti. E la cosa curiosa è che gli Stati Uniti in fin dei conti dovrebbero giocare quasi una partita in seconda fila in questo caso, in un conflitto che li dovrebbe vedere soprattutto la Russia fare trattative con l'Unione Europea e con l'Ucraina ovviamente, e che invece giocano un ruolo di primo piano, di contraltare alla Russia di Putin, come un po' ai tempi della Guerra Fredda, con un'Europa che invece si mostra molto debole e un po' in balia della corrente. Europa che sta nel mezzo, prova a mediare con Macron, che si è affannato a organizzare un vertice fra Mosca e Washington 2 giorni fa, vertice che però rischia di fallire prima ancora di compiersi. E, non so, un po' sorprende vedere questa fragilità dell'Europa che si mostra davvero inconsistente, che si siede al tavolo delle trattative ma solo per cercare di fare in modo che quelli che contano davvero si parlino invece di ignorarsi o di minacciarsi. E ancora più nel mezzo, ovviamente, sta l'Ucraina, che da un lato si prepara alla guerra, dall'altro accusa gli Stati Uniti di causare allarmismo ingiustificato fra la popolazione. Venerdì, prima che succedesse questa ulteriore escalation, il ministro della difesa ucraino ha dichiarato al Parlamento che c'è una bassa probabilità di una grande escalation con la Russia e ha aggiunto che l'intelligence ucraina vede ogni mossa fatta nell'area e quindi, insomma, di fatto ha accusato gli Stati Uniti di diffondere allarmismo. Al tempo stesso, però, come mostrano alcune testimonianze, la popolazione sia nella capitale che in altre regioni si prepara a un'eventuale invasione russa. E persino i bambini si allenano, scusate, a fare la guerra contro i russi in caso di invasioni, come racconta la testimonianza di Roberto Travan sulla stampa. Insomma, non tira una bella aria in Europa. Noi ovviamente continuiamo a raccontare quello che succederà nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Giorno dopo giorno qui su Io mi rassegno. Per oggi la finiamo qua. Io vi saluto e vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, che cambia. E come ogni giorno, nonostante tutto quello che sta succedendo, vi ricordo che chi si rassegna è perduto.